primo romanzo del ciclo è I Malavoglia del 1881. La storia di una famiglia di pescatori siciliani, laboriosi e onesti, i Toscano, chiamati Malavoglia perché nell'uso popolare i soprannomi sono spesso il contrario delle qualità di chi li porta. Vivono nel paesino di Acitrezza, posseggono una casa, la casa del Nespolo, e una barca, la Provvidenza. Conducono una vita relativamente felice e tranquilla. Nel 1863 però il giovane Ntoni, figlio di Bastianazzo e nipote di padron Ntoni, il vecchio patriarca, deve partire per il servizio militare. La famiglia, privata delle sue braccia, si trova in difficoltà dovendo pagare un lavorante. A ciò si aggiunge anche una cattiva annata per la pesca, il fatto che la figlia maggiore Mena abbia bisogno della dote per sposarsi. Padron Ntoni, per superare le difficoltà, pensa di intraprendere un piccolo commercio. Compra a credito dall'usuraio zio Crocifisso un carico di lupini per rivenderli in un porto vicino. Ma la barca naufraga nella tempesta, Bastianazzo muore e il carico va perduto. I Malavoglia, oltre ad essere colpiti negli affetti, si trovano anche di fronte al debito da pagare. Comincia qui una lunga serie di sventure. La casa viene pignorata. Luca, il secondogenito, muore nella battaglia di Lissa. La madre, Maruzza, è uccisa dal colera. La Provvidenza, recuperata e riparata, naufraga ancora e Malavoglia sono costretti ad andare a giornata. La sventura disgrega il nucleo familiare. Ntoni, che ha conosciuto la vita delle grandi città, non si adatta più ad una vita di dure fatiche e di stenti. Comincia a frequentare l'osteria, le cattive compagnie, è coinvolto nel contrabbando e, sorpreso, finisce per dare una coltellata alla guardia doganale. Spinto anche da motivi di rivalità a causa di donne e da motivi d'onore, Don Michele corteggia la sorella minore Lia. Al processo Ntoni ottiene una condanna mite per le attenuanti d'onore, ma Lia, ormai disonorata, fugge dal paese e finisce in una casa di malaffare in città. A causa del disonore caduto sulla famiglia, Mena non può più sposare compar Alfio. Il vecchio padron Ntoni, atterrato dalle sventure, va a morire all'ospedale e l'ultimo figlio, Alessi, riesce a riscattare la casa del Nespolo, continuando il mestiere del nonno. Ntoni, uscito di prigione, torna una notte in famiglia, ma si rende conto di non poter più restare e si allontana per sempre. I Malavoglia rappresentano la vita di un mondo rurale arcaico, chiuso in ritmi di vita tradizionali che si modellano sul ritorno ciclico delle stagioni, dominato da una visione della vita anch'essa tradizionale, che si fonda sulla saggezza antica dei proverbi. Ma non si tratta di un mondo del tutto immobile, fuori dalla storia. Anzi, il romanzo è proprio la rappresentazione del processo per cui la storia penetra in quel sistema arcaico e ne disgrega la compattezza, ne rompe gli equilibri, ne sconvolge le concezioni. L'azione infatti ha inizio all'indomani dell'unità nel 1863 e mette in luce come il piccolo villaggio siciliano sia investito dalle tensioni di un momento di rapida trasformazione della società italiana. Si presentano innanzitutto con la Costituzione obbligatoria, che era ignota al regno borbonico, che sottrae braccia al lavoro mettendo in crisi la famiglia. Proprio dalla partenza di Ntoni, infatti, per il servizio militare prende le mosse la vicenda e ha inizio la serie di difficoltà economiche e di sventura. A ciò si aggiungono poi le tasse. Il dazio sulla pece scatena una piccola sommossa. La crisi della pesca, il treno, il telegrafo, le navi a vapore che suscitano le reazioni ostili della mentalità dei paesani. Il sistema sociale del villaggio, che già al suo interno non è affatto una comunità di umili, ma è molto articolato in diversi strati di classi, è investito, trasformato da questi movimenti che provengono dall'esterno, dal grande mondo della storia. I Malavoglia, a causa delle difficoltà economiche indotte da queste trasformazioni in atto, sono costretti a diventare negozianti da pescatori che erano sempre stati e in conseguenza del fallimento della loro iniziativa subiscono un processo di declassazione. Passano da proprietari di case e di barca a quelli di nullatenenti e devono andare a giornata per vivere. Ma vi sono anche dei processi di ascesa sociale, come per esempio quello della rivista Don Silvestro, l'uomo nuovo, che ricorre agli intrighi per arrivare in una posizione di potere. Questo mondo può apparire immobile solo perché i fatti narrati, secondo il principio dell'impersonalità, della tecnica, dell'eclisse dell'autore, della regressione, sono presentati dall'ottica dei personaggi stessi, quindi la visione soggettiva degli attori della vicenda, ma la loro visione deforma, anzi tradisce quella realtà, mentre il montaggio narrativo la mette chiaramente in evidenza. Il personaggio in cui si incarnano essenzialmente queste forze disgregatrici della modernità è il giovane Ntoni. Lui è uscito fuori dall'universo chiuso del paese, è venuto in contatto con la realtà moderna, ha conosciuto Napoli, per questo non si può più adattare ai ritmi di vita ancestrali del paese, non può accettare il suo fatalismo immobilista, non si può rassegnare pazientemente a un'esistenza di fatiche e di miserie, ed è emblematico il suo conflitto col nonno, che invece rappresenta lo spirito tradizionalista per eccellenza. Sotto l'azione di tutte queste forze innovatrici, la famiglia si disgrega. L'attaccamento di Padre Ntoni ai valori antichi non basta a preservarla, anzi, è una delle cause della sua rovina. Ed è proprio Ntoni, con la coltellata alla guardia doganale, in cui tocca proprio il fondo e il processo di degradazione a cui l'ha portato la sua inquietudine, e le dà il colpo di grazia. È vero poi che alla fine Alessi riuscirà a ricomporre un frammento dell'antica famiglia, ma questo non significa che ci sarà un ritorno perfettamente circolare alla condizione iniziale. Non solo, ma il romanzo non si chiude con questa parziale ricomposizione dell'equilibrio, bensì con la partenza di Ntoni dal villaggio, quindi un finale emblematico, perché quel personaggio inquieto che già aveva messo in crisi quel sistema se ne distacca per sempre. Si allontana verso la realtà del progresso, della grande città, della storia. Quindi il suo percorso sarà continuato poi da Mastro Don Gesualdo. I Malavoglia sono stati spesso interpretati come la celebrazione di un mondo primordiale, dei suoi valori. In realtà, se si tiene presente quanto è stato detto finora, il romanzo rappresenta il contrario, cioè la disgregazione di quel mondo, l'impossibilità dei suoi valori. Però possiamo andare ben oltre, infatti lo scrittore è ormai approdato ad un verismo duramente pessimistico e sa bene che quello non è semplicemente un mondo che scompare, ma un mondo mitico che non è mai esistito, perché la legge della lotta per la vita regola il mondo, sia quello moderno del progresso, sia quello arcaico, ogni tipo di società, ogni tempo, ogni livello della scala sociale. Ne risulta una particolare configurazione di questa struttura del romanzo, una costruzione potremmo dire bipolare. Si tratta di un romanzo corale, tutto popolato di personaggi, non spicca un protagonista, ma questo coro si divide in due. Da un lato ci sono i Malavoglia, con alcuni personaggi e loro collegati, Alfio, Nunziata, che sono caratterizzati dalla fedeltà ai valori puri. Dall'altro la comunità del paese, che è pettegola, è cinica, mossa dall'interesse, insensibile, disumana. Quindi si alternano costantemente nella narrazione due punti di vista opposti, quello nobile e disinteressato dei Malavoglia e quello gretto, ottuso degli altri abitanti del villaggio. E questo gioco ha una funzione importantissima, perché l'ottica del paese ha il compito di straniare sistematicamente i valori ideali proposti dai Malavoglia. Quei valori, l'onestà, l'altruismo, il disinteresse, sono visti con gli occhi della collettività e quindi appaiono strani, non vengono compresi, vengono stravolti e deformati. Quando lui, quando padron Ntoni, per esempio, rinuncia alla casa perché deve onorare il debito, non è ammirato per il suo gesto, ma è giudicato un minchione perché non ha applicato la legge dell'interesse. Quindi lo straniamento operato sui valori dal punto di vista del paese vale a denunciarne l'impraticabilità in un mondo dominato dalla lotta per la vita. Quindi Verga non sa rinunciare al vagheggiamento di questi valori autentici, ma è anche tanto lucido da rendersi conto che non c'è posto nella realtà e quindi non li idealizza, anzi li nega con questa analisi così impietosa della realtà di fatto. Però dall'altro lato il punto di vista ideale di Malavoglia serve a fornire un metro di giudizio di questi meccanismi spietati che dominano la società. Quindi il romanzo ha una costruzione estremamente problematica. Le due componenti della visione verghiana, cioè l'idealizzazione romantica della realtà arcaica e il verismo pessimistico, reagiscono l'uno contro l'altro in un gioco dialettico.